Allora, votante di proxy luminale.
Oggi in treno mi hanno chiesto veramente, me l'hanno chiesta veramente, la tessera elettorale per vedere se avevo diritto allo sconto del treno per tornare a casa. Pensa
Come
te,
militari.
come militari, mi hanno chiesto una cosa. E va bene, ci sta, la procedura era quella, un po' fatto strano perché comunque sia. È una cosa che solitamente in Italia non succedeva, però sai, adesso magari adesso tutto dovrà funzionare italicamente e
Alla
marzianamente.
perfezione.
Oggi comunque i treni non sono arrivati in orario, volevo dire, già solo da Ravenna a Bagnacavallo, so quanti sono, 30 km di treno, 20 km di treno, Bagnacavallo 7 minuti di ritardo. In 20 km, quindi insomma, sfatiamo già il primo mito.
Allora.
Allora dici bene, dopo la sigla però.
Allora, anche 5 minuti a sto punto, parlando di ritardi,
Bravo,
Dio boh,
non
Artemis non vuol
solo.
partire.
Non solo in Italia i treni arrivano in ritardo,
Esatto.
anche sulla
Artemis
Luna.
sta cercando in ogni modo di compiere tutti gli errori possibili che non hanno compiuto con il James Webb, che è andato con un filo di gas. Con Artemis stanno avendo un sacco di maroni, come si suol dire da noi. E non riescono a partire, hanno ritardato ancora, hanno spostato ancora la finestra di lancio. C'è da dire che io pensavo che Artemis dovesse partire nel 2024, quindi in realtà me la stanno anticipando un po', però magari
No,
avevo capito
Artemis
male.
con equipaggio 2024.
Ah, con
Questa è
l'equipaggio.
l'Artemis tipo la versione beta senza equipaggio. E immagino che sia questa qui, immagino che tu avessi quella data lì. Perché anch'io in
Sì.
realtà ricordavo 2024. Però poi mi viene sempre in mente che parlavano, no? 2024 l'uomo torna sulla Luna, qua invece il bus è vuoto, quindi fanno solo il crash test, si vede. Che poi
E
non lo
niente.
fanno perché sto
Esatto.
giro hanno accomodato, hanno aggiustato tutti i pezzi, che l'ultimo ritardo era dovuto a un guasto, no? Che avevano trovato un guasto in partenza, se non ricordo male, delle pompe che non erano ben allineate o ben sincronizzate credo proprio per il passaggio di carburante, ma non potrei sbagliarmi tranquillamente. Fatto sta, insomma, sto giro hanno aggiustato tutto, ma è arrivata la tempesta. È arrivata una tempesta tropicale, quindi ha detto non possiamo lanciare se c'è la tempesta.
E quindi niente, niente lancio, niente Artemis ancora, aspettiamo.
Non abbiamo al momento una data certa, non ho ancora visto, sto leggendo mille date, posso provare a dare quella che al momento sta dando la NASA sul sito nasa.gov, che mi sembra abbastanza, no? Fonte
Attendibile.
abbastanza accreditata, e me lo dice 3 ottobre.
Vabbè, dietro l'angolo, dai.
Quindi 3 ottobre, fun fact che non frega un cazzo a nessuno. 3 ottobre 2001, primo giorno di lezione all'università per Ghigno. Così.
Ostia, va bene, beh, buona memoria come al solito, dimostri di ricordarti le date. Questo poco ma sicuro.
date del Ghigno.
E quindi niente, salutiamo ancora il buon Artemis e aspettiamo.
E torniamo, rimaniamo quindi sul pianeta Terra ad affrontare problemi. Di più.
Italica natura. Siamo reduci da una tornata elettorale.
Siamo reduci proprio.
Siamo
Siamo
reduci da
già
una
re
tornata.
ormai siamo già reduci. È passato solo un giorno, ma siamo
Siamo
già
già reduci.
reduci. E
Dove ha vinto la destra? Col
vedo che siamo già in linea con noi da proxy
colori, sì.
luminale. Siamo già proprio. Avete presente? Il galletto gira, quello che è il galletto di metallo che è sui tetti per vedere dove gira il vento.
Sì.
Io e Scalo siamo perfettamente in linea col vento di oggi perché siamo tutte e due maglietta nera.
Esatto. Pronti? Allora, ha vinto la Meloni, perché dire destra ok, però in realtà se vai a vedere i numeri ha vinto la Meloni, perché la destra l'ha fatto un po' schifo in realtà, perché la Lega ha fatto cagare.
La Lega ha fatto, penso, il peggior risultato dal 94.
Sì.
Considerando che il 94 gli serviva quel famoso 4% per entrare, perché prima del 94 la Lega non era il partito del bar che si affacciava sul lago di Garda, probabilmente niente di più di quello. Arrivò sto Benetto 4% ed entrò nel 94 in Parlamento. Poi è successo di tutto da quell'anno lì. Però insomma, quest'anno hanno preso neanche, non sono arrivati neanche al 9, mi sembra
Ma lì
8,90, una
batteva
roba del
lì,
genere. Cioè, proprio
sì.
Salvini è riuscito a prendere quel 35% a cui aveva toccato nei sondaggi appena era diventato ministro, ha raggiunto un 35%, ed è riuscito a mandare tutta puttane tutto nell'arco di quanto? Un anno e mezzo, 2 anni, un paio d'anni.
E
Forse.
quindi fondamentalmente sono i voti che gli ha rubato la Meloni, in realtà probabilmente, mi viene da dire, nel senso
Sì,
che ha più
parecchio.
appeal, cioè, sicuro. Berlusca ha preso l'8%, mi sembra che è più o meno la percentuale di milanisti over 70 rimasti in Italia, quindi
Adesso
almeno
anche
così
dei
lo
tifosi del
sappiamo,
Monza.
o del Monza, giustamente. E in realtà fondamentalmente ha vinto, ha stravinto la Meloni lei stessa, in qualche modo.
Ah, sì, hanno fatto il 44-45%. Adesso non ho
Gli ultimi numeri
sotto
non ci ho
memoria
guardato, era 43 spicci fino a stamattina,
i
poi
numeri
adesso non ci ho
esatti.
guardato.
Quindi insomma,
Ecco.
43-79 sito Agi, ok, 43-79, considerando che abbiamo detto che tra Lega e Fratelli e Forza Italia hanno fatto 8-8-16, quindi il resto è tutto suo.
È soprattutto va segnalato una debacle a sinistra in maniera, insomma, abbastanza commovente, perché il PD usa 19 numeri.
Sì, centro-sinistra 26 e 13, poi
Sì,
tutta
centro-sinistra.
coalizione,
Sì,
che
il
comunque già di
PD ha
per
fatto
sé.
19%, cioè praticamente il voto degli irriducibili, cioè in Italia ci sono il 19% di gente che voterà per sempre PD, sempre
Solo
comunque,
perché è
comunque.
PD.
Esatto. E purtroppo i 5 Stelle hanno fatto un 15, che è una roba indegna, cioè una
Cioè,
roba assolutamente indegna. Indegna
No,
per l'intelligenza di questo
ti
paese.
farei una domanda. Anzi, ti farò una domanda a questa tua definizione di indegna, ma te la farò su extraluminale.
Sì, ci sta.
Quindi sentirete la domanda e la risposta a questo venerdì su extraluminale, perché la mia domanda è abbastanza punzecchiante e Scalo è is on fire quest'oggi. Quindi insomma, è una
Esatto.
combo degnissima di extraluminale. Quindi aspettate qualche giorno e sentirete il resto.
Sì, perché qui dobbiamo limitarci comunque a parlare di scenari e situazioni. Dopo invece i rant, le sfuriate ce le teniamo per dopo. Scenari e situazioni, diciamo che esce una coalizione di destra abbastanza forte, devo dire una delle più forti che ho a memoria. Penso seconda soltanto a, mi pare, il secondo governo Berlusconi, può darsi, quello dei primi del
Probabile.
2000, che fu l'unico che durò 5 anni da quando sono nato. Quindi di
Sì,
base.
il secondo governo più lungo dopo Mussolini.
Esatto, adesso avremo il terzo. Vedremo un po', oppure diventerà anche il primo. Vediamo un po' cosa succederà.
Bisogna vedere cosa succede, perché questo potrebbe durare un mese come veramente 5 anni, eh.
Tecnicamente come numeri sì, anche perché purtroppo il problema è che anche sommando un PD 5 Stelle arriveresti lì a cavallo della brocca, ma un PD 5 Stelle non regge a stare all'opposizione coesa, a lavorare coesa per cercare di buttare giù il governo. L'unico modo, come sempre, per i governi italiani di questo tipo è andare giù dall'interno.
Sì.
Qualcuno all'interno strappa, solo che la Lega ha preso un cazzo, quindi è un problema. Cioè, se la Lega prendeva, non so, il 16 e la Meloni prendeva il 16, per
Sì, era un
dire,
altro paio di maniche.
perfetto, era perfetto, scenario perfetto, in primavera erano già caduti. Così è dura. Così è dura.
Così è veramente dura e soprattutto hanno proprio stravinto sia in Camera che in Senato.
Sì, un
Cioè,
massacro.
in Senato addirittura hanno preso un pelo più di voti.
Un
Cioè,
massacro.
hanno in Senato hanno 112 seggi su 200.
Quindi ci troviamo di fronte a una situazione nuova, perché dire Berlusconi di destra è un'offesa alla destra, perché Berlusconi non si può definire di destra. Questo è forse il primo governo di destra vero e proprio da quando noi siamo nati, da quando probabilmente esiste questo paese repubblicano, mi viene da dire a memoria, sempre che se non si vada a pescare la DC e considerarla in realtà al giorno d'oggi un po' di
No,
destra. No, era centro, era
perché la
centro
DC
cattolico alla fine.
dovevi considerarla a quei tempi, che cos'era a quei tempi? A quei tempi la
Esatto.
DC non era destra, perché a destra c'era,
Fiamma tricolore.
C'era il movimento sociale, insomma, cioè quindi c'era un'altra destra, che era la destra i cui simpatizzanti e affiliati politici andavano in strada a sparare comunisti, i comunisti rispondevano sparando, quindi insomma erano altri tempi, quindi la DC io non la considero personalmente, non la considererei destra neanche contestualizzandola, magari trasportandola oggi.
Sì, diciamo che suona di destra perché ha un atteggiamento molto più, come si dice, oltranzista e rigido su tante tematiche che adesso sono sposate comunque dalla destra attuale. Però dalla di destra, base
certo.
È il primo governo di vera e propria destra che abbiamo in Italia, perché purtroppo ci tocca parlare di governo di destra e subito, come abbiamo fatto battute fino adesso, parlare di fascisti, perché in Italia non siamo in grado di fare una destra che non richiami il fascismo. Non c'è modo, è vietato. Diceva il buon Montanelli che l'italiano non sa voltare a destra senza inciampare nel manganello. E aveva ragionissima.
Beh, ti controbatto con la battuta più banale che gira al momento, diciamo così, ok? Il medio italiano potrebbe dirti, beh sì, non è facile non inciampare quando il primo partito d'Italia c'ha una fiamma, c'ha la stessa fiamma che ha proprio fa che è ritagliato dal colletto di Almirante.
Lo so, è che non è mai nata una destra diversa in Italia, perché
Non.
Berlusconi l'ha fondamentalmente soppressa negli anni 90, nascendo come movimento politico, ha occupato praticamente quella nicchia, anche se non, ribadisco, non è di destra Berlusconi, neanche volendo, come tipo di
Berlusconi è
impianto.
di Berlusconi.
Berlusconi è un liberale al massimo, ma non ha
Sì, sì,
quell'approccio di
sì, sì.
destra economica, liberalista, europea, diversa, che non è quella lì. E quindi non c'è niente. Non c'è.
Berlusconi sarebbe stato un grande, sarebbe stato, così, storicamente, un grande elemento politico, un grande personaggio politico, secondo me, se fosse stato in attivo in politica nell'Europa continentale del 1850. Sarebbe stato, secondo me, molto simpatico a Cavour, agli inglesi, a queste politiche qui.
Sì. Oppure
Questo
sarebbe
come
andato
sarebbe fatto?
fortissimo adesso, cioè un Berlusconi di 55 anni, di 50 anni che scende in piazza adesso,
Adesso.
andava fortissimo comunque, perché andava sempre forte quell'approccio da italiano, no, alla Berlusconi, e andrà sempre forte ed è andato sempre forte. Però Berlusconi ormai ha 80 anni e rotti, quindi, e comunque ha preso l'otto, che è un miracolo. La Lega ha preso poco, però comunque siamo in mano a una coalizione solida, è inutile che diciamo il contrario. Io e te abbiamo parlato ogni tanto anche nel gruppo Telegram Proxiluminale, che salutiamo e invitiamo tutti ad andarci, che ci aspettavamo, almeno io mi aspettavo, un governo, il solito governo che dura un anno, va giù, eccetera, eccetera, proprio perché mi aspettavo degli equilibri un po' diversi
Un
internamente,
equilibrio
un po' più
un po' più
sfumati.
labili,
Sì.
no? Un po' più sì.
Così no, così devo ammettere che per
Qua il
andare giù,
paletto è ben conficcato nel terreno.
sì, ci devono
Lo
tirare proprio in
steccato non
bocca
va
per
giù.
andare giù sto giro, eh. Ci devono proprio fare i miracoli per andare giù, perché tanto col PD col 19, vabbè, 26 la coalizione, ma è pieno, cioè c'è una caterva di cadaveri là
No,
dentro
anche
che
perché di là poi,
non
di
c'è un
là dallo
cazzo.
steccato a sinistra, poi tra centro-sinistra, coalizione centro-sinistra, Movimento 5 Stelle, poi c'è Calenda, Renzi e tutta quella baracca là, che sono mesi che invece di trovare una quadra per sconfiggere la destra, si sono messi a scannarsi per gli scarti, no? Per gli scarti della buccia del salame nel retro della bottega.
Ma
Perché
sì.
questo hanno fatto negli ultimi 6 mesi, si stavano veramente scannando. Quindi non c'è una coesione tra di loro.
No. E non c'è neanche un rinnovamento delle figure che guidano questi poli, no? Cioè, non voglio fare il populista, però davvero non c'è una proposta, non c'è un'immagine, non c'è una linea nuova, non c'è. È comunque il PD, è sempre il PD. PD, fine. E l'unico augurio che ho è che questi 5 anni colgano il tempo e l'occasione per rinnovarsi e far nascere qualcuno all'opposizione con comodo per 5 anni che faccia alla Meloni, che parta dal 3 e arrivi al 30. Ecco, l'unica speranza è quella, perché.
Questo è un altro punto che è da considerare, eh? Che la Meloni ci ha messo parecchio per arrivare dal 3 al 30.
Ci ha messo
E
tanto.
questa cosa qui vuol dire che quella sua quel suo 30 non è un 30, non è così, non è come 5 Stelle che ha fatto il 32 alle elezioni, poi dopo un mese stava già, i sondaggi stava già al 15, perché era così voto di protesta. Questo qui invece mi sembra proprio 30 a vederlo a oggi, no? A vederlo poi costando il poi, mi sembra un po' un 30 ben piantato per terra.
È un 30 cresciuto lavorando bene, perché oggettivamente ha lavorato bene in opposizione, ha parlato il linguaggio che serviva. È inutile, è una persona, è una figura mediamente più giovane del solito, si è mossa addirittura partendo dai meme, partendo da darsi un'immagine, diciamo, safe in qualche modo. Poi ha iniziato a parlare di tematiche care al fascismo, ma care anche sempre a certo tipo di elettorato, quindi Dio, patria e famiglia, che funziona sempre. E via, cioè se l'è portata a
Indubbiamente.
casa, e anche perché è italiano, alla fine, diciamocelo, è sempre stato un po' tendente al fascio. Non è che è migliore, non è
Una
che è
di
mai
quelle cose che
migliorato.
non abbiamo mai affrontato.
No,
L'italiano non l'ha mai
no.
affrontato, a scuola non si è mai affrontato. Cioè, non a scuola si è mai affrontato, cioè a scuola se ne parla, ok? Ma culturalmente e in senso civico, l'Italia come paese, come comunità, non ha mai affrontato, non ha mai messo sul tavolo cause, fatti e conseguenze di tutto ciò che è stato quel ventennio. Tant'è che l'ultimo morto durante gli scontri, l'ultimo morto tra comunisti e fascisti in strada è stato nell'81, non nel 45.
Sì, un anno prima della nostra nascita, quindi.
Quindi insomma, ok. E quindi questa cosa qui poi dopo se ne risente, quando poi dopo è chiaro che poi dopo quando incomincia a vedere un capo politico che comunque si appoggia, è veramente di destra, perché si è sempre, no, autoproclamato destra, proprio la vera destra classica, quasi proprio quella che leggi sulle enciclopedie, non so come dire, no, proprio per definizione, perché come dicevi te, una destra, destra, destra in Italia fino ad oggi non c'è mai stata, no? Quella proprio destra per definizione conservatore, proprio, no? Quella, Quindi quando si comincia a trovarti un leader politico che comunque viene fuori e sta lì e prende potere, incominciano da sotto al tappeto, si ricominciano a tirar fuori la bandiera. A mettere la camicia prima da bianca e comincia a diventare grigia, poi da grigia diventare sempre un po' più scura, perché poi dopo comincia a vedere che oi, cioè, alla fine della fiera incomincia ad essere un periodo, un momento in cui forse uno può cominciare a parlare un po' più, passami il termine, liberamente di certi argomenti.
Sì.
Non voglio dire era ora che si potesse parlare liberamente, no, parliamoci chiaro. Mi sto immedesimando in quel tipologia di persona. Praticamente certe cose non si dovrebbero più tirar fuori tipo dal 45. Però vabbè, questo è un altro discorso che approfondiremo sicuramente con la tua domanda di prima, anche questo su ex nominale.
Sì, dopo lì
In
ci
termini un
daremo
po' più
sì.
diretti e un po' meno politically correct. Anche perché, Scalo, ti voglio ricordare che hanno appena vinto la Meloni. Quindi insomma, dopo il grande spauracchio di Joe Rogan, delle censure nei podcast su Spotify, adesso bisogna vedere cosa si può dire e non più dire in qualsiasi dispositivo multimediale in Italia.
Ah, vero, bisogna che stiamo attenti. Sa di fatto che ti dico questa, mi è successo tutt'oggi che mi capita nei vari gruppi che seguo su Telegram internazionali, sono in vari gruppi, adesso non stiamo entrando nel dettaglio, però è pieno di
Ok.
gente internazionale, diversi chiedevano, ci sono italiani, vogliamo fare domande, ci sono italiani, io ogni volta dicevo sì e dicevano, ma è vero che sono saliti i fascisti al governo? Allora io dicevo no, perché fascist all'estero è un'altra cosa. Fascist uguale dittatura, secca. Cioè non c'è il concetto che fascismo può essere una politica. È
Sì.
uguale dittatura fascista. Anche fondamentalmente è come dire nazista, no? È la stessa
Stessa
cosa.
cosa, stessa cosa.
Con l'aggravante che fascist in America ha preso una connotazione ormai da anni legata a Trump, eccetera, eccetera, che appunto veniva usata con lo spauracchio che lui prendesse il potere e abiurasse la democrazia.
Sì, l'assalto a Capitol Hill del
Sì.
6 gennaio, insomma,
Quindi
quello.
dovevo dire no, non hanno vinto i fascisti nella logica per con cui usate quel
termine. Per cui voi intendete
quel
termine.
Non è così, è l'ennesima situazione di voto di protesta generale nazionale in cui rifiutiamo il vecchio perché abbracciamo il primo nuovo che arriva, che ci fa delle promesse, perché è sempre stato così e sempre sarà così, caso vuole che mutua delle terminologie e degli approcci care al revanchismo di una volta. Però di base non è fascismo. Se anche ci fa un po' di eco, non è propriamente fascismo. Cioè, fascismo è un'altra roba. Non l'abbiamo mai visto fascismo e speriamo di non vederlo mai più, ma non è fascismo nel senso stretto. Ecco. È un'altra
cosa. Non credo che lo vedremo mai più il fascismo come lo intendiamo noi.
Ecco.
Come lo intendiamo noi.
La parola l'hanno un pochino depauperata, ecco, quello sì. Hanno impoverito il significato.
L'hanno forse un po' polarizzato come si suole in questi ultimi anni. Però volevo approfondire un attimo una cosa che hai detto te adesso. Parlavi di voto di protesta. Secondo te anche questo è un voto di protesta?
Sì, anche questo. È il classico voto, gli altri hanno fatto cagare, vediamo come fa questo. Ma l'Italia ha sempre fatto così.
Guarda, ammetto che... sarebbe, non sono troppo convinto di questo, perché ripeto, come dicevo prima, questo 30% non è venuto dal nulla, quindi il voto di protesta è un po' più volatile ed effimero rispetto alla conquista della Meloni. Se vedi i grafici degli ultimi anni, veramente c'è è un'ascesa lente costante, e quelle lì sono quelle che mi fanno paura. Però poi dopo, se è veramente voto di protesta o non lo è, questo qui lo vediamo a chi prende il panettone a Natale. Adesso possiamo solo speculare.
Sì.
Secondo me. E ti volevo portare proprio qui.
Vai.
Speculiamo un po'.
Vai.
Come solo noi di Proxy Luminale sappiamo fare. Perché? Ampliamo un attimo, perché tanto adesso, niente, senti, il voto c'è stato, il centrodestra ha vinto, adesso da qui a un mese, ci vorrà un mese e mezzo prima che si veda la lista dei ministri appesa fuori da Montecitorio, no? Quindi adesso è tutto una... così, un parla-parla, una lotteria di nomi, il toto ministro, quello che vuoi, però insomma, più là di lì adesso non possiamo fare nient'altro. Però chiaramente il voto è stato la decisione è stata presa, il voto è fatto, quindi diciamo il capitolo delle decisioni di questo primo round di decisioni è chiuso. E quindi ci sono le prime conseguenze. Perché dico così? Perché comunque l'Italia fa sempre parte dello zoccolo duro e lo zoccolo che conta dell'Unione Europea, nonché membro del G7, nonché insomma diciamo così... è membro paese importante sullo scacchiere internazionale. Di riffo di raffa, mettiamola così, ok? Non è una Germania o una Francia, però insomma, diciamo che i cambiamenti repentini in Italia possono comunque spostare un po' gli equilibri.
Sì.
Mettiamola così. E vediamo un po' questi equilibri, mi viene da pensare. Perché ora in Europa... la situazione si fa un po' più frizzantina in un momento in cui situazioni frizzantine in Europa non ce ne volevano.
No.
Perché siamo comunque, vogliamo ricordare che se andiamo indietro di un annetto, prendiamo su anche la Germania che ha cambiato la Merkel dopo 16 anni di stabilità governativa.
Sì.
Ok, Schulz è da un anno che è lì, eh.
Sì.
Macron che... come mi hanno detto ieri sera, ha un piede nella fossa e l'altro sulla saponetta. Ringrazio Parlo per avermi dato questa chicca, veramente è bellissimo. La riuserò mille volte sta cosa. E quindi insomma, la Meloni sappiamo che è sempre stata comunque culo e camicia con Orbán. E Orbán adesso è nella lista nera dell'Ogione, nella classe della Commissione Europea. È quello che adesso è in punizione dietro la lavagna, no? Quindi, insomma, fino a ieri mattina, tutta l'Unione Europea era d'accordo nel sanzionare Orbán. E quindi comunque si manteneva sempre, no, una certa continuità e unità nelle decisioni. Che vorrei ricordare che non è così banale che in Unione Europea ci sia tanta continuità di decisione.
No.
Non sembra, ma noi siamo tutti d'accordo su qualcosa solo negli ultimi 6 mesi, da quando Putin ha attaccato l'Ucraina praticamente, perché prima veramente anche l'Unione Europea sembrava veramente il bar del popolo.
C'è stato quel momento in cui Draghi sembrava potenzialmente diventare una sorta di guida, no? Di faro post Merkel. Sono passati già 6 mesi ed è già finita, perché non c'è più Draghi, e la Meloni difficilmente lo diventerà, perché gli faranno chiaramente ostracismo per ovvie ragioni, e fanno anche
per mille ragioni.
Quindi sì, in Europa mala tempora currunt. Quindi,
mamma mia, 5 punti proxy luminale.
Sentito, mi devo iniziare a parlare di latino, perché sai qua inizia a farsi urgente di rispolverare un po' di U e di V.
Quindi... stai lisciando Ali, eh?
Sì, sì, sono...
Occhio che il cordo l'è stretto, eh? Sì, sì, un attimo.
Sto sforando un po' su extra. Il fatto è che lo scenario in effetti è abbastanza problematico. Inoltre non dimentichiamoci che siamo in una situazione macroeconomica e finanziaria pericolosissima. In cui l'euro sta spiombando veramente in modo brutale nei confronti del dollaro, che in realtà neanche contro altre valute. Il dollaro qui sta facendo tipo manbassa, sta spaccando le valute mondiali. È in corso un black swan valutario incredibile che non ho mai visto. Il forex lo seguo da anni, ma la sterlina sta morendo.
Oh, esatto, la sterlina, ho notato anche la sterlina morendo, e approfittiamone un attimo, dedichiamo 10 secondi a questa spiegazione, intanto che ci siamo, perché tanto comunque rientra nella situazione geopolitica del momento e nel nostro scenario ci azzecca perfetto, anche perché sarebbe stato poi il prossimo passo. Ricordiamoci che oltre a tutto questo, una settimana fa abbiamo seppellito la regina, che era l'ultimo baluardo del XX secolo, uno degli ultimi baluardi di una figura a cui aggrapparsi per trovare qualcosa di concreto, no? Se n'è andata anche lei, e adesso abbiamo su il buon Carlo III, che non è partito col piede giusto.
No, non è partito.
Soprattutto hanno anche cambiato premier 3 giorni prima che morisse la regina. Quindi insomma, la Gran Bretagna in questo momento è abbastanza anche lì un po' in banana.
È un banana.
Per dare proprio il termine che utilizzano alle Nazioni Unite.
Sì, sì, nel termine tecnico. È in completo banana.
Quindi 10 secondi, 15 secondi su cosa sta succedendo con la sterlina.
Ah, in generale sta succedendo con tutte le valute, però con la sterlina in particolare siamo in una fase di, come viene definita, risk off dei mercati, dove i valori stanno tutti traslando sul dollaro, perché il dollaro è un bene rifugio, e quindi ti trovi il dollaro che sta guadagnando terreno su tutte le valute mondiali, soprattutto la sterlina la sta massacrando, un vero e proprio massacro d'Albione. Io al mattino, okay, per rallegrarmi la giornata, guardo la sterlina morire, ma questo lo facevo tanti anni fa anche, quindi è una cosa io mi sono pagato vacanze shortando la sterlina, quindi
ti direi nostalgico. Perché però oggigiorno parlare di nostalgico no, riporta sempre ad altre cose,
al latino, la una.
E quindi
di base l'euro è messo comunque male, sta precipitando nei confronti del dollaro, è un segnale di debolezza della valuta, e quindi di debolezza del tessuto europeo. Nel lungo periodo potrà portare benefici per le esportazioni, ma purtroppo chissà quando, perché prima c'è il problema che i debiti sono comunque molto spesso enumerati in dollari, quindi stanno aumentando, okay, il peso dei debiti internazionali.
Praticamente costano più debiti.
Quindi la situazione è complicata, e ripeto, molto è complice anche di una guerra in corso, dove hanno appena fatto un referendum dove ha vinto col 93%, pulito, proprio sicuramente pulito, l'annessione da parte della Russia di tutti i territori,
sì,
conquistati. Ci troviamo in un momento storico estremamente complesso, e adesso abbiamo un governo così particolare. Però
fun fact.
Ah, prego.
Fun fact. Fun fact, leggevo oggi in treno diverse fonti, nessuna confermata, quindi anch'io non ho una fonte, e non è una fonte confermata, non si sa, però è arrivato a testate giornalistiche italiane e internazionali, quindi insomma, cioè, diciamo che la CNN ne ha parlato e anche loro non sanno cosa dire, la BBC ne ha parlato e anche loro non sanno cosa dire. Fatto sta che sembrerebbe, queste fonti citano, colpo di stato in Cina. Xi Jinping sotto arresto.
No, è impossibile.
Lo so.
No, perché la borsa starebbe facendo meno 35, quindi no.
Lo so, è impossibile.
mi suonava il telefono e mi esplodeva in mano.
Però
è impossibile.
È bello vedere che, insomma, adesso come adesso, è una situazione in cui guardi in ogni punto del mondo e qualcosa sta succedendo.
Sì, sì.
Di brutto, no? Qualcosa di bello, qualcosa di generale, qualcosa di brutto.
Sì.
In Russia sta succedendo tutto questo, quindi insomma, diciamo che... in tutto questo, come si può dire, ratatouille, no? In tutto questo ratatouille di merdone che sta succedendo in giro per il mondo, noi italiani, da buoni italiani, andiamo lì e mettiamo, tagliamo il 4 di Danara con l'asso di briscola, facendo mettere su una destra tricolore che non vedevamo dal 46.
Esatto.
Cosa può succedere nelle prossime settimane, poi, anche solo settimane? Cioè, di rimbalzo, queste elezioni qui, secondo te, può avere già qualche ripercussione non economica? Perché economica sicuro ce l'ha, l'abbiamo già visto, spread di qua, però le elezioni solitamente danno un contraccolpo negativo, un contraccolpo negativo ai mercati finanziari solitamente, perché chiaramente c'è instabilità, anche se un governo può sembrare un nuovo governo, dici che bel nuovo governo, economicamente solitamente si dice sì, però non sappiamo cosa farà questo nuovo governo, esatto. Quindi nel dubbio ci calmiamo un attimino. Quindi a livello però politico,
ecco, io dico una cosa,
esatto,
controcorrente, è che noi abbiamo già avuto un governo molto più pericoloso di questo, in un momento, volendo, anche delicato, se non come questo anche di più, cioè quel governo terrificante con
il triunvirato, sì. Parli del triunvirato,
sì. il Salvini, come si chiama? Mi fa schifo,
Salvini, Conte
dire.
Di Maio.
Salvini e Conte Di Maio, ecco, quel governo lì era peggio di questo qui, era peggio di questo qui,
è vero,
molto peggio.
È vero, non nominalmente, però sul livello pratico ti do ragione. Ci ho pensato anche a questa cosa qui, e secondo me questo qui non è difficile battere, non c'è mai fino al peggio, però così di primo impatto anche a me è venuto da pensare: il governo che ci sarà non sarà il peggior governo di sempre, perché quello lì forse l'abbiamo già avuto
sulla carta. Poi potranno combinare delle cose aberranti, ma vedremo quanto regge il nostro impianto costituzionale, quanto regge la rete europea che ci impedirà o ci consentirà di fare cose, perché esiste, no, questa rete di sicurezza europea, esiste,
sì,
una rete,
sì,
di sicurezza,
esiste,
costituzionale. Io non credo che finiremo veramente a cantare faccetta nera in giro a giocare.
No,
non succederà niente di tutto questo, semplicemente sarà un governo molto più rigido su certe tematiche che prima erano cavallo di battaglia, adesso diventano cavallo di battaglia al contrario. Tutto
forse
qui.
Torneremo un po' più al Medioevo su alcune cose.
Su alcune
probabilmente
cose.
Dimenticatevi le droghe leggere, dimenticatevi. Dovremmo scendere in piazza come in Florida, probabilmente per l'aborto.
Sì.
Mi dispiace per la comunità LGBTQ+, e sigle varie, che non me le ricordo tutte. Abbiate pazienza, su 50. Voi ragazzi, mi dispiace, ma dovete aspettare altri 5 anni prima di poter vivere una vita normale. Perché probabilmente vi daranno contro per altri 5 anni.
Sì, sì, tutte queste tematiche qui faremo 50
queste
passi
indietro.
Queste
tematiche qui, diciamo così, sul sociale, sul progresso civico e sociale, qui si frizza, torneremo indietro di 20 anni e poi dopo dovremo ricominciare da capo quando questo governo cadrà. Questo sì. Su politiche economiche, politiche internazionali, guarda, su politiche internazionali sai cosa pensavo? La Meloni, in realtà, come personaggio è molto ben vista dai conservatori americani.
Molto, sì.
Dai repubblicani.
Sì.
Comunque, i repubblicani americani, per quanto vogliate, c'è del potere nelle loro mani.
Anche perché fra un paio d'anni torna su, quindi non c'è rischio.
Ma c'è del potere veramente serio nelle loro mani. Quindi, comunque, diciamo che non tutte le alleanze della destra di oggi italiana sono poi così inutili.
No.
Inutili. Poi bisogna saperlo usare, bisogna saperlo usare bene. E poi ricordiamoci che comunque dentro, per quanto sia brutto, che non faccio fatica a dirlo, comunque dentro c'è anche il Berlusca. Il Berlusca sa fare a parlare con la gente.
Sì. Inoltre tantissimi diciamo professionisti, tecnici che noi non conosciamo, che non vedremo, che però stanno là a lavorare, economisti soprattutto, tendono a essere di destra. Quindi c'è una quantità importante di personaggi di qualità da cui pescare che sono nel frangente di destra, ok? Non è che non c'è della gente, quello che conterà è quanto delegheranno e demanderanno consigli e decisioni ad altri e poi dopo le faranno loro, questo è un altro discorso, però ribadisco, la Meloni è passata dal 3 al 30 crescendo, Salvini per quanto lo odio e lo disprezzo è comunque una figura che ha fatto da capopopolo e ha fatto crescere comunque una sua figura, un suo governo e un suo partito, di base verrà fuori un governo un po' più strutturato rispetto appunto a quell'orrore che abbiamo avuto poco tempo fa, sarà comunque un governo strutturato che poi non ci piacerà per le politiche che terrà, sicuro, garantito, questo è garantito, però non credo che porterà degli sfaceli nel senso tecnico del termine, porterà dei mal di pancia, sì, per tante tematiche, sì, questo è garantito. Sfaceli, ripeto, non credo, anche perché adesso sento, sì, già gli soloni della sinistra dire che però adesso vorranno tagliare le tasse ma è insostenibile. Peccato che non esiste più il concetto di sostenibilità da un po' da quando abbiamo fatto saltare il giochino e abbiamo iniziato a stampare per gusto del cazzo dando soldi a tutti. Sto sforando in extra luminale, devo tornare indietro, ecco perché non, anche tutti questi termini legati al debito pubblico eccetera, ma andranno reinterpretati nel nuovo mondo attuale che è diverso dal mondo pre-Covid, è un mondo molto diverso.
Beh sì, concordo con te, e anche poi in quasi tutti i programmi di tutte le coalizioni, di tutte le liste che si sono presentati, la metà delle cose sarebbe stata insostenibile, ok, seguendo il vecchio discorso di sostenibilità di, esatto, di un mandato, di un punto elettorale, insomma, esatto, come si dice, di un punto nella lista elettorale, nella propaganda, nella... non mi viene, avete capito,
ecco, quindi di base io non credo che avremo dei problemi nel senso con la P maiuscola, avremo noie e avremo grane, quello sì, sì. Bisognerà vedere, molto passa da come gestirà l'europeismo,
quello mi preoccupa, quello un po', lì. Secondo me lì sarà una bella gatta da pelare, perché l'Italia si metterà molto di traverso, passando quindi da veramente quasi un faro nel buio a veramente un che ti crolla il soffitto in testa.
Esatto, quindi farà l'opposizione in Europa praticamente, quindi bisogna vedere che cosa porterà. L'unica mia speranza è che non si nomini Italexit, uscire dall'euro, queste minchiate qua. Ecco, quello sarebbe il cigno nero che potrebbe portare un governo del genere. Però, ripeto, avevo più paura del governo di prima. Lo poteva fare il governo di prima di più. Questo lo vedo meno, perché comunque è un governo che credo ambirà a lasciare un segno di 5 anni, e per fare una cosa del genere non ti butti in un ginepraio legato all'uscire dall'euro eccetera. Lo vedo più, se vogliono lavorare con furbizia, cosa che spero, potrebbero costruire qui le premesse per un lungo periodo che durerà quasi tutta la nostra vita, almeno probabilmente quasi tutta, in cui effettivamente la destra diventerà quell'eredità lì, no? Che non c'è mai stato. Quindi se non vogliono buttarla in cacciara volendo provare a uscire dall'euro, secondo me, se sono furbi non ci provano, e quindi escludendo uscire dall'euro, che è la cosa più drammatica che ci potrebbe succedere, tutto il resto, vabbè,
niente di nuovo sul fronte occidentale, niente di nuovo, insomma, mi viene a dire. Ecco.
Questo è proprio my two cents.
Ok, allora guarda, noi un po' la monetina l'abbiamo lanciata nello stagno,
sì.
I nostri desideri adesso li andiamo a esaudire, li andiamo a pensare su extraluminale, e noi ragazzi ci sentiamo poi dopo nelle prossime puntate, fra qualche puntata ci sentiremo per fare un po' il punto della situazione, per vedere come saranno, probabilmente magari torneremo su questo punto quando avremo un po' di lista dei nomi per vedere un po', no, quale sarà effettivamente il governo nuovo che ci dovrà portare avanti, che ci dovrà, no, ci dovrà portare avanti per i prossimi tempi, e niente,
avanti Savoia.